Grazie Presidente. La variante in oggetto si propone di proseguire nell'ordinario percorso di adeguamento e di aggiornamento del piano regolatore per la parte che riguarda ovviamente il piano operativo e il regolamento edilizio, per far fronte al continuo pervenire di domande, di richieste, di variazione normativa, di disorganizzazione da parte dei cittadini. Unitamente anche la necessità di dar corso anche alle modifiche conseguenti e numerosi accordi che nel frattempo sono intervenuti. Noi diamo praticamente una cadenza annuale a questa variante che appunto annualmente facciamo proprio per riuscire a dare risposte ai cittadini con una cadenza che consenta appunto di dare risposte senza fare attendere tempi eccessivi agli stessi. Il complesso della variante lo possiamo suddividere in quattro grandi aree. C'è la gestione ordinaria delle richieste appunto dirette dei cittadini, la gestione delle iniziative di variante conseguenti accordi di pianificazione sottoscritti tra l'amministrazione e i cittadini. C'è la parte che riguarda agli aggiornamenti del piano sia sotto il profilo dell'adeguamento a dispositivi normativi che nel frattempo sono arrivati dai livelli superiori, sia anche l'intervento per correggere errori di difformità che abbiamo ritrovato all'interno delle norme e infine per interventi di sistemazione e valorizzazione che riguardano le aree di patrimonio comunale. Partendo dal primo punto, quello appunto che riguarda le richieste dei cittadini, sono pervenute all'amministrazione in questo anno di tempo 153 richieste. Si tratta tutto sommato di un numero contenuto, perché negli anni precedenti ne sono arrivate molte di più, evidentemente anche questo è un segnale, un sintomo delle difficoltà che stiamo attraversando, e la maggior parte di queste sono richieste che sono finalizzate all'adeguamento in area agricola degli edifici non più funzionali all'attività agricola sui quali permettiamo la trasformazione a residenza, e ci riguarda la maggior parte piccole sistemazioni appunto di queste aree. Su queste 153 noi abbiamo dato risposta positiva molte, a 70, quindi quasi al 50%, e le risposte negative sono risposte negative che più che altro riguardano diciamo così la non pertinenza di queste domande, perché molte riguardavano la trasformazione di aree agricole ad altri usi che ovviamente noi non possiamo consentire se non attraverso delle trasformazioni di piano strutturale. Cito solamente una delle domande alle quali abbiamo risposto positivamente, perché ha un valore particolare, un tema che ha riguardato anche le cronache dei nostri giornali a lungo tempo, quindi credo che meriti un'attenzione, e riguarda la trasformazione del residence alberghiero di Baggiovara. Forse vi ricorderete, riguarda quell'edificio che da molti anni, da 9 anni è fermo, appunto perché fu oggetto, possiamo definirlo in sostanza, di una truffa, nel senso che chi costruì questo residence alberghiero vendette in maniera frazionata queste parti a oltre una quarantina di famiglie che si trovarono nelle condizioni di aver acquistato nulla. Noi dopo un lungo periodo di trattativa e discussione con il curatore fallimentare dell'immobiliare che ha realizzato questo intervento, siamo divenuti ad una soluzione che permetterà di risolvere questo problema attraverso la trasformazione del residence alberghiero in edificio residenziale a tutto tondo, ovviamente con il recupero di tutti gli standard urbanistici necessari, consentendo a queste famiglie, che ovviamente dovranno investire ancora qualcosa per tutti gli adeguamenti, ma perlomeno di rientrare dell'investimento che hanno fatto, e quindi risolvendo in maniera positiva questo problema che da tempo ci trascinavamo sul territorio. Ho voluto solamente citare questo caso perché certamente è quello più emblematico e anche quello più eclatante tra le tante richieste che sono arrivate. Maggiore interesse certamente rivestono le proposte di numerosi varianti correlate agli accordi di pianificazione, che ormai strutturano in maniera preponderante l'operare della nostra metodologia urbanistica a livello locale. Tale metodologia trae lo spunto ormai ventennale dagli accordi di pianificazione fatti attraverso le aree PEP, che noi abbiamo poi adeguato con altre modalità di accordi con i privati, che prevedono anche sistemi di perequazione che abbiamo nel tempo introdotto, che crediamo rappresentino anche un esempio estremamente positivo sul governo urbanistico del nostro territorio. Sono 26 gli accordi che sono stati fatti. 4 riguardano aree e servizi, poi ci torneremo sopra per specificarli, 19 riguardano l'articolo 14.1 e 3 accordi sono in base all'articolo 18. Entriamo nel merito, quelli dell'accordo 14.1, ricordo cosa vuol dire accordo 14.1. 14.1 è quell'articolo che noi abbiamo approvato nel 2008 e che prevede, nel caso di domande di privati in merito alla trasformazione della destinazione d'uso più vantaggiosa o in merito a richieste di maggiore potenzialità edificatoria, ovviamente previa verifica urbanistica che queste siano assolutamente corrette, prevede che si valuti il maggior valore che si viene a determinare e si prevede, la normativa che abbiamo introdotto, che il 50% di questo maggior valore che si viene a determinare sia ceduto all'amministrazione comunale. Ci sembra che l'applicazione di questo sistema perequativo sia stato estremamente positivo, perché consente comunque di dare risposte positive alle richieste che arrivano dai privati, ma si traducono anche in un'azione perequativa assolutamente corretta nei confronti della collettività, portando a valore per l'amministrazione, per la collettività, il 50% del maggior valore che si viene a determinare in virtù delle decisioni che l'amministrazione assume. E questi accordi sono stati 19 e sono tutti interventi relativi, la maggior parte, al potenziamento dell'aumento della potenzialità edificatoria. Si tratta nella maggior parte case di piccolissime entità, 1-2 alloggi al massimo, tranne alcuni che cito. L'intervento certamente più importante nel Modena città è quello relativo a via San Marone, tanto per essere chiari, l'area dell'ex PAN demolito, che prevede appunto la realizzazione di 24 alloggi. Il valore perequativo che viene ceduto al Comune per questo intervento di 1.583.000 euro. In via Morane si tratta di un piccolo ampliamento della destinazione ad uffici per un valore di 324.000 euro. Via Ciro Menotti, anche qui si tratta di 300 metri quadri in più, anche qui a negozi e a uffici, per un valore di 219.000 euro. E l'altro intervento importante è quello di Stradello Vicinale Tre Case, siamo in località San Donnino, per un valore di 833.000 euro. In sostanza si vanno a determinare risorse per la collettività pari a 3 milioni e mezzo di euro, che credo sia una risorsa importante, anzi la definirei fondamentale, visti i chiari di luna, per il piano degli investimenti che avremo a disposizione nei prossimi anni. Probabilmente una risorsa oggi insostituibile. Per quanto riguarda invece gli accordi in base all'articolo 16.10, che sono le aree G, quindi le aree servizi, qui ricordo che invece l'accordo prevede che su queste aree, che sono aree di proprietà di privati, destinate a servizi, gli accordi prevedono che il 20% rimanga al privato e l'80% venga ceduto gratuitamente all'amministrazione comunale. Sono già oltre 10 anni che attuiamo questi accordi e sono fondamentali, perché attraverso questi accordi noi andiamo a completare la dotazione dei nostri servizi. Sono aree che servono al completamento dei parchi o sono aree destinate all'inserimento di strutture pubbliche. Attraverso questa operazione noi portiamo a casa gratuitamente le aree, e che se no saremmo costretti a espropriare, ovviamente con degli interventi da parte del pubblico, che non solo sarebbero estremamente costosi, ma che in questa fase non potremmo neanche permetterci. Le aree sono esattamente 4, le ricordo: una in via Galli Tobaci, serve per il futuro prolungamento di via Falcone, e l'area che portiamo a casa come comune è di quasi 11.000 metri. Poi c'è via Legnano, quest'area di 7.000 metri quadri serve al completamento del parco della Resistenza. Poi abbiamo un'area tra via Panni e Stradello Chiesa, quest'area a fianco della casa circondariale e va a consolidare quell'ambito attrezzato di verde, tra l'altro all'interno del quale insiste anche il canale San Pietro, che in questo tratto di percorso è pensile e con un letto di canale in cotto, tra l'altro in un tratto tutelato. E in questo caso noi portiamo a casa quasi 15.000 metri quadri di area e infine l'area ad Albareto, che è l'area di fianco all'attuale scuola, la Bersani, che è molto importante perché permette di creare un'area per un futuro ampliamento, ci sarà necessità, ma soprattutto per creare i servizi a destinazione appunto degli spazi della scuola. Quindi portiamo a casa grosso modo 35.000 metri quadri di aree per il nostro comune. È chiaro che se avessimo dovuto espropriare queste aree a valore di mercato avremmo dovuto investire oltre 5 milioni di euro, quindi comprendete che sarebbe stata un'operazione assolutamente impossibile per il comune. Ci sono poi modifiche derivanti da accordi ai sensi dell'articolo 18, sono tre. Uno riguarda la rotatoria di Viale Virgilio ed è un'area che abbiamo espropriato senza costo, consentendo al proprietario dell'area di mantenere la stessa potenzialità edificatoria all'interno dell'area rimanente. La rotatoria di Via Baciglio, si tratta di una piccola area interclusa tra la rotatoria e il canale di San Pietro, lì dove abbiamo fatto il ponte ciclopedonale che portiamo a casa come proprietà comunale. E ecco, forse la cosa più importante che merita menzione, perché anche questa è una cosa che il Consiglio ha trattato in interrogazione ed è stata oggetto anche di cronache dei nostri giornali, riguarda l'intervento di via Mare Adriatico ed è riferito quel famoso deposito auto delle auto appunto sottoposte a sequestro che sta creando problemi pesanti in quell'area. L'accordo che andiamo a sottoscrivere prevede di spacchettare il piano particolareggiato che insisteva su quest'area e consente di fare l'accordo soprattutto su quest'area che era oggetto del deposito di auto con trasformazione residenziale e quindi di sbloccare questa situazione, speriamo in tempi abbastanza brevi. Nel contempo l'accordo prevede che si portino a casa come aree servizi una parte di queste aree proprio per completare l'area di verde in questa zona. Vi sono poi le varianti che riguardano interventi di ripianificazione di aree comunali e sono aree di nostra proprietà che noi andiamo a ripianificare o per dare maggior valore a queste aree o per rispondere a dei bisogni nuovi che sono emersi. La prima riguarda via Argiolas, si tratta di un'area di nostra proprietà che è stata retrocessa dal soggetto che era assegnatario in diritto di superficie. Questa che è un'area che va a completare tutto l'intervento residenziale di via Ragazzi del 99, è un'area che appunto prevediamo in completamento con una densità urbanistica bassa, perché lì si tratta in un'area, una zona dove si è costruito con delle densità molto basse, ci sono soprattutto villette schiere e lotti molto piccoli, quindi pensiamo di andarla a completare con interventi che abbiano analoghe caratteristiche. Poi abbiamo l'area di via Pavia e via Medici Caula, questa è un'area importante che mettiamo a disposizione, anche qui una piccola spiegazione. Quando facciamo gli accordi sulle aree servizi che prevedono appunto che al proprietario rimanga il 20% dove può edificare e cede gratuitamente l'80%, in alcuni casi dobbiamo portare a casa l'intero 100% in quelle zone, perché casomai l'intervento è a dimensioni troppo piccole che non consentono un'edificazione da parte del privato o perché sono comunque aree assolutamente importanti per l'amministrazione perché sono a zone molto carenti. In questi casi il 20% dell'edificabilità lo dobbiamo dare in un'altra zona, quindi dobbiamo permutare altra zona. E questa zona che abbiamo previsto in via Pavia e via Medici Caula serve appunto per fare queste compensazioni, quando appunto non è possibile collocare il 20% privato nelle aree che si acquisiscono. Vi è poi un'altra area conosciuta, che è l'area di via Gasparini a Modena Est, che è l'area dell'ex campo di rugby. In quest'area non c'è nessuna modifica dal punto di vista urbanistico, nonostante che sia intervenuta una novità positiva, che è stato lo spostamento dell'elettrodotto che
non consentiva di utilizzare una parte dell'area, nonostante che tutta l'area oggi si sia resa disponibile da questo punto di vista, non abbiamo fatto nessuna modifica rispetto alle destinazioni, rispetto alle quantità. Crediamo di aver inserito un elemento molto positivo, che è l'inserimento di una nuova viabilità che, diciamo così, a confine con la ferrovia si va a collegare con Via degli Inventori, dando quindi una nuova entrata d'accesso a tutto il comparto di Modena Est, che oggi ha un'uscita solo su Via Indipendenza, quindi ci pare una soluzione molto migliorativa. Ci sono poi degli interventi che riguardano immobili di proprietà del Comune. Il primo è... l'edificio di Via Santi è quello dove c'è l'anagrafe, che è di proprietà del Comune. In questo edificio, appunto perché può essere insieme ad altri oggetto domani di permute per la realizzazione dei nuovi uffici comunali, noi prevediamo che sia possibile tornare alla destinazione originaria, che era anche quello di destinazione residenza, con anche delle parti di diciamo così di C1, anche la possibilità di realizzare negozi al piano terra, quindi un'opera di valorizzazione per dare maggior valore al patrimonio comunale nel momento in cui si andrà alla permuta. Altrettanto facciamo con l'edificio di Via San Cataldo, che è quello dell'STM, dove prevediamo che sia possibile anche lì realizzare una parte di residenza solamente sulla parte di Via del Murazzo, dove ovviamente ci sono delle situazioni certamente migliori dal punto di vista abitativo, e una piccola quantità, 500 metri, di negozi su Via San Cataldo. Poi abbiamo un piccolo lotto in Via Marco Polli, la Madonnina, che era un lotto destinato allora a edifici per i lavoratori immigrati. Questo è un lotto che noi vorremmo mettere a bando per fare sperimentazione sul social housing, che è probabilmente l'unico lotto che possiamo avere a disposizione in tempi brevi, con una dimensione di 30 abitazioni. Poi c'è una piccola variante che riguarda via Ovidio, via Cavazza, sempre un'area di nostra proprietà che trasformiamo in zona servizi da destinare ai magazzini comunali. Poi ci sono alcuni interventi PEP nel Forese che erano destinati all'autocostruzione e che, effettuato il bando, sono andati deserti. Allora, su questi interventi prevediamo un accorpamento per poter fare dei lotti con palazzini identiche a quelle che sono già state realizzate, per poterli poi mettere nuovamente a bando a disposizione delle imprese o delle cooperative di abitazione, per appunto andare a completare questi interventi nelle frazioni di Cittanova, di Villanova e di... La variante poi, come sempre, occasione anche per effettuare degli allineamenti cartografici, per aggiornare e adeguare le norme in conseguenza di leggi nazionali o regionali che sono nel frattempo intervenute, per lo smontaggio dei piani particolari, eccetera. Ecco, cosa merita menzione? Merita menzione, secondo me, due cose all'interno delle modifiche normative che abbiamo fatto. L'inserimento in normative del divieto di insediamento di sale scommesse in zone residenziali. Questa è una norma che abbiamo voluto inserire, sapete il caso di Via Gerosa, però ecco, non è solo quello il tema. Ovunque oggi, dove abbiamo delle sale scommesse in zone residenziali, abbiamo problematiche di convivenza con la residenza e col vicinato. Quindi abbiamo inserito una norma che non consente più di autorizzare, perché l'autorizzazione non le diamo noi come comune, le dà la questura, non consente più di autorizzare l'insediamento di sale scommesse all'interno di zone residenziali, potranno essere realizzate solamente in zona produttiva per gli ovvi motivi. Poi ho finito veramente, insomma. L'inserimento della normativa regionale per installazione e disinstallazione di impianti fotovoltaici in zona agricola. Questo è abbastanza importante. Noi abbiamo già ovviamente fatto nostra la normativa regionale che vietava l'installazione di impianti fotovoltaici in zone agricole di pregio, e questo credo che sia facilmente comprensibile il perché, la motivazione, e questo noi l'avevamo già recepita nel dicembre del 2010. E aggiungiamo ulteriori elementi che la nuova normativa regionale ci suggerisce, che riguardano le modalità di installazione che vietano la realizzazione di fondazioni che possono poi pregiudicare il ripristino alla fine del periodo di utilizzo del fotovoltaico, la realizzazione obbligatoria di siepi a contorno dell'impianto di fotovoltaico affinché l'inserimento paesaggistico sia tale da non creare problemi in zona agricola, e poi l'obbligo a smantellare entro un anno dalla cessazione di produzione di energia, con ovviamente l'obiettivo di ripristinare condizioni paesaggistiche adeguate nella zona agricola. Quindi, come vedete, sono risposte ai bisogni dei cittadini, sono adeguamenti normativi e crediamo anche un piccolo contributo, un modesto contributo anche alla nostra economia.
Grazie all'assessore e il consigliere Goldoni. Prego.